dell'inno 517. La mia anima cerca te.
La mia cerca te, Signore, come la cerca te, assetata s'accosta nell'acqua
per tutte le benedizioni che ci dai, grazie per quello che ci segue attraverso la scuola del sabato, che ci segue attraverso la comunità del profeta e che ci segue anche ascoltando la tua parola, la tua fede, la tua parola del sabato e sabato per la stagione. Dai vicino a Marco, oggi, quando ho fatto il tuo compito, dai vicino in generale a tutte le persone che lavorano con te, questa missione alla quale siamo chiamati non solo a studiare in questo momento della scuola, ma anche a capire quale sia veramente la nostra missione per te, e soprattutto la guida che tu ci darai, ci facciai sempre per esempio, ma della quale dovremo essere sempre più convinti, perché ti ringrazio per la nostra presenza, per tutto, per il nostro lavoro, per così che l'ho fatto. Grazie per tutto quello che fai per noi, che farai in futuro, che tu ci permetti tutte le persone che hanno bisogno di te, di qualsiasi motivo, e che la tua volontà possa essere sempre fatta per quello che hai fatto. Ti ringraziamo di cuore, come sempre, per la tua vita.
Leggiamo Matteo 14, versetto 22. Matteo 14, 22. Subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla.
Buongiorno e buon sabato. Oggi voglio invitarvi a fare una camminata con il sasso. Sapete cos'è? Quanti di voi siete mai andati con... Sono già delle persone che sono andati... Bello, vero? Molto bello. Allora, vediamo un attimo. Coloro che non sanno di cosa stiamo parlando. Vediamo. Ecco, questo qua. Vi ricordate? Ok, si dice SUP, però visto che è un acronimo in inglese, è il SUP, no? Perché stand up paddle, no? Stare in piedi con la pagaia. Perché ho scelto questa immagine? Per perché andare con gli staff è come un percorso della nostra vita. Abbiamo dei momenti molto belli che possiamo camminare in modo tranquillo. Il segreto a questo sport è di riuscire a mantenere un equilibrio e usare la pagaia, no, per andare avanti. È molto bello, è come nella vita. Possiamo trovare dei momenti quando il mare è tutto calmo e poi noi andiamo tranquillamente, stiamo viaggiando molto bene, molto bene. Nelle nostre relazioni è tutto a posto, nella nostra famiglia è tutto a posto il lavoro, non c'è nessuno che ci disturba. E poi è tutto così liscio che sembra così bello nella vita. Però ci sono dei momenti quando il mare, l'acqua, il mare è mosso. Allora in quel momento abbiamo un po' di difficoltà di mantenere l'equilibrio e iniziamo a muoverci, non sappiamo come mantenere l'equilibrio. E poi usiamo, no, la pagaia proprio per aiutarci sia per mantenere l'equilibrio ma anche per andare avanti. Ecco, è proprio così nella vita. Abbiamo dei momenti in cui non vanno tutte le cose così liscio come speriamo noi. Non è tutto così bello. Abbiamo probabilmente problemi al posto di lavoro, abbiamo dei problemi probabilmente relazionali, anche in chiesa, anche tra di noi, anche con i figli. E poi tutto questo ci spinge a ricalcolare o ridimensionare o ripensare alla nostra vita, al nostro equilibrio, se riusciamo a mantenere questo equilibrio. Però la vita non è solo questo, perché ci sono dei momenti veramente, veramente duri, quando il mare è agitato. E ogni persona che ha praticato questo sport sa che è molto, molto difficile, è impossibile andare sul mare agitato, perché non riesci più a tenere l'equilibrio, sono le onde, c'è il vento forte e non riesci più. A questo punto affondi, cadi giù, butti via la pagaia e la cosa che ti rimane è di aggrapparti del tavolo e di rimanere a galla. Non ci pensi più di andare avanti. È proprio così nella vita. Sono dei momenti terribili, che ci fanno affondare. Non sappiamo più come rimanere in piedi. Non riusciamo più a rimanere in piedi e non sappiamo come gestire la situazione e stiamo pensando se rimaniamo ancora nella vita o no. E sono delle persone che vivono veramente dei problemi terribili. Oggi vorrei invitarvi a un viaggio, di andare con il SAP sul mare agitato. È possibile? È possibile andare sul mare agitato? Lo vedremo insieme. Analizzeremo una delle più belle preghiere che ho mai sentito. Perché è importante riflettere sulla preghiera? Perché preghiera? Perché? Almeno per due ragioni. Innanzitutto perché è un esercizio spirituale proposto dalla Bibbia. E nella Bibbia troviamo una galleria impressionante di persone che pregano. Abramo, che prega per, intercede per Lot, per Sodoma e Gomorra. Troviamo Mosè, che prega per il popolo. Troviamo Daniel, l'uomo di preghiera, che per tre volte al giorno entrava nella sua palestra spirituale e pregava per il popolo che si trovava nell'esilio e poi per il futuro del popolo. Troviamo Pietro che pregava per la Chiesa e la Chiesa che rispondeva nella stessa maniera pregando per lui. Troviamo l'Apostolo Paolo che pregava per le sorelle e i fratelli e chiedeva a loro di pregare per la parola che lui predicava. E innumerevoli anonimi che nella quiete di notte o nel vortice della tempesta piegarono le loro ginocchia a pregare per colui che è vicino o che è lontano. Poi abbiamo l'esempio supremo, Gesù. proposto dalla Bibbia. Perché preghiamo? Perché prega la persona? La mattina ci troviamo qui in chiesa, per chi non lo sa, alle 9.45, e sono dei momenti di preghiera. Vengono proposti dei soggetti, giusto? E perché preghiamo? Perché noi vogliamo un cambiamento. Le persone vengono, portano la loro realtà, le loro sofferenze, i disagi, e noi preghiamo per un cambiamento. Vogliamo che quella situazione cambi, giusto? Per quello che noi preghiamo. Noi preghiamo perché vogliamo che Dio aiuta queste persone a cambiare quella situazione che stanno vivendo, sia che un disagio economico per la mancanza del lavoro, sia che un problema di salute che non riesce più a superare, non riesce più a sopportare, e preghiamo per queste persone. Spesse volte esiste, vado avanti un po' perché siamo anche in ritardo, sono diverse forme di preghiera in base alla... Ecco, questo, volevo sottolineare questo, è quello che io intendo sulla preghiera. Sederti sulla panchina accanto a Gesù e discutere. Qui a due che si confidano. E questa è l'immagine che mi è piaciuta più di tutto. Allora, noi preghiamo, esiste anche un significato popolare, comune, che noi, il credente, va davanti a Dio e chiede un cambiamento. È colui che combatte, è colui che combatte, che prova a convincere questo Dio a cambiare quella realtà. È colui che porta anche dei argomenti. E delle volte ho sentito anche io nelle preghiere: Signore, io ti prego, così come hai promesso tu nel Salmo 50, nel Salmo 23, così come tu hai detto nei Vangeli o nel libro di Apocalisse, io ti prego di intervenire e a cambiare questa situazione. Con altre parole più semplici, quando una persona dice vuole ricordare a Dio quello che ha detto, e con altre parole dice: Signore, io ti prego di mantenere la parola. E ricordiamo, combattiamo con Dio per questo. A cosa serve la preghiera? Cosa succede? Prendo Daniele che è qui. Se Daniele mi dice: io vivo un disagio, non ho un posto di lavoro, e mi chiede di pregare per lui, che cosa succede se prego per lui? E che cosa succede se non prego per lui? Le cose rimangono invariate o la sua situazione dipende dalla mia preghiera? Dipende da me? Dipende da lui o dipende da Dio? Che cosa succede? A cosa serve la preghiera realmente? Serve a lui, serve a me o serve a Dio? Cosa devo fare? Chi cambia? Chi cambia? In questo gran conflitto, dobbiamo sapere, tra bene e male, non è in gioco il mio nome o il suo, ma il suo. Quindi dobbiamo capire un po' il concetto della preghiera. Vi faccio un esempio. Quando Gesù ha preso i 3 discepoli, vi ricordate? Vi ricordate che ha preso Pietro, Giovanni e Giacomo? Li ha presi a pregare con lui. Dice: state qui e pregate. E lui si allontanò un po' in un altro posto e pregava. Quando è tornato, cosa facevano? Cosa? Tornivano. Li sveglia: ehi, ragazzi, svegli. Pregate, si allontana di nuovo e prega. E quando torno, che cosa facevano? Dormivano. Ok, fa di nuovo. Ehi, ragazzi, svegli, dai, pregate di nuovo. Lui si allontana di nuovo. E quando torna, cosa facevano? Dormivano. La domanda: ma se loro avrebbero pregato, che cosa sarebbe successo? Avrebbero cambiato il piano di salvezza? No, avrebbero allontanato quel calice quale stava pregando Gesù? No. Avrebbero fortificato Gesù l'avrebbero reso più forte? No. Ma qual è stato? Quale sarebbe stato il problema? Per loro, sapete cosa penso? Che loro se avrebbero pregato in quel attimo avrebbero compreso l'amore di Dio, il piano di salvezza e soprattutto la loro missione, cosa che loro l'hanno capito molto dopo, molto dopo. Quindi la preghiera cambia me, quello che prego. Non cambia Dio. E vi assicuro che se 8 miliardi di persone che siamo sulla terra, se noi preghiamo, non riusciamo a cambiare Dio. Perché Dio non cambia. E grazie che non cambia. Dio non cambia. Come non è cambiato il padre del figlio prodigo che stava tutti i giorni a vedere, magari se tornasse il mio figlio. Il cambiamento lo doveva fare il figlio. Dio non cambia. La preghiera è talmente importante che cambia me. Quando mi chiede di intercedere per una persona, quando Daniele mi chiede di pregare per lui, io non faccio altro che unirmi con Dio, con Gesù e con lo Spirito Santo, fare squadra insieme per lui. Cambia me. Ecco perché è importante pregare. Ho chiamato questo acronimo SUP, quello che abbiamo detto. Non lo chiamo più stand up paddle, però l'ho chiamato stare umili in preghiera. Nella pagaia l'ho chiamato fede, perché stare umili in preghiera e con la fede possiamo andare avanti. È l'unico modo di andare avanti. Oggi vi invito a riflettere su questo, una delle esperienze. Vediamo se una delle esperienze più terribili della Bibbia, che lo trovate nel libro secondo Matteo, capitolo 14, versetto 22, iniziando da 22, il primo versetto che troviamo, subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. E proprio subito dopo l'esperienza della moltiplicazione del pane e del pesce, c'è stato già un miracolo, era tutto bello, tutti contenti, tutti stati già hanno mangiato, e poi Gesù chiama i discepoli e dice: ragazzi, salite subito sulla barca e andate, ci vediamo dall'altra parte. Gli obbligò di salire sulla barca. Dice: io intanto rimango qui a salutare la gente e di andare in patria. Ma voi salite sulla barca. E mi sono chiesto, perché Gesù ha obbligato? Perché ha obbligato i discepoli di salire sulla barca? Questi qua salgono sulla barca, tutto bello, iniziano ad andare con la barca, a navigare, e a un certo punto inizia un vento fortissimo, con delle onde che sbattono la barca da destra a sinistra, non riescono più, passa un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, alle tre di notte erano ancora in mezzo al mare, che stavano lottando con la barca per rimanere in terra. Alle 3 di notte, nel buio totale, e in mezzo alla tempesta, e con quelli stavano, erano sbattuti destra a sinistra. Mi sono chiesto: perché Gesù è obbligato di salire sulla barca? Il Vangelista Marco aggiunge una parola che è molto interessante. Vedendo i discepoli che si affanavano al mare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, cioè alle 3 di notte, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. C'è una parola nel greco che pare comai, non ha importanza come suona nel greco, però questa parola si trova in due posti dell'Antico Testamento. Perché voleva Gesù oltrepassare? Questa parola dice che Gesù voleva passare davanti a loro per essere visto. Non va dietro per non essere visto, però dice: io voglio passare davanti a loro e loro mi vedono quando io passo. Ma perché? Cosa voleva fare Gesù? Quindi, ragazzi, vediamo chi arriva prima alla riva. Vabbè, visto come siete messi, non credo che arrivate voi, però. Questa parola esiste in due posti. Uno, quando Mosè porta il popolo, lo conduce, fa di tutto per loro, e a un certo punto Mosè dice: Signore, ascolta un attimo, cioè, io ti seguo da tanto tempo, ma io non so chi sei, fammi vedere la tua gloria. E questa è un'espressione in ebraico che dice: voglio che tu ti presenti un po'. Io voglio sapere chi segue, cioè, ho fatto tante cose, ho visto che fai tante cose, ma chi sei realmente? Nel Esodo capitolo 33, Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Allora, versetto 22. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano, finché di qui la parola mi passerà, finché inizi a passare. Poi ritirerò la mia mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. E credi, Dio passa davanti. Dio si presenta, si fa conoscere a Mosè, è quello che ha chiesto Mosè. La seconda occasione, il primo re, capitolo 19, Elia ha fatto quella strage sul monte Carmelo, poi va e si nasconde in una caverna. Vi ricordate la scena? Si nasconde in una caverna. Lui pensava che conosce perfettamente la volontà di Dio. È nascosto in una caverna. E lì, all'ingresso della caverna, Elia. Elia. Lui dentro della caverna. Elia. Ma cosa ci fa? Lo porta fuori. Lo mette lì, sul monte. Va bene. Troviamo questa parola. Lo troviamo. Un vento forte, impetuoso, che schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era mai. Dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto, un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco troviamo la parola un formoglio di vento di gente. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della stella. Dio si fa conoscere. Elia pensava che Dio è un vento, un terremoto, un fuoco, e non era così. Si fa conoscere. Gesù obbliga questi discepoli a salire sulla barca perché in quella notte vuole farsi conoscere. E mi sono chiesto: ma scusa, ma non poteva farsi conoscere quando erano sdraiati tutti quanti sul prato e mangiavano il pesce e il pane? Non poteva farsi conoscere così, cioè doveva
trovarsi proprio in mezzo al mare, e in mezzo al mare c'è il posto giusto di... Sapete perché? Perché spesse volte il limite delle possibilità umane è il posto di incontro con Dio. Finché abbiamo ancora dei numeri sul nostro cellulare a chi chiamare per darci una mano, non chiameremo mai Dio. E quando finiscono questi i numeri dalla nostra agenda, quando finiscono tutte le nostre possibilità e non abbiamo più speranza, spesse volte Dio dice, è il punto di incontro. Perché vuole farsi conoscere. Vuole farsi conoscere. C'è il versetto, voglio vedere se il versetto dice, forse l'ho salvato, l'ho ricordato. C'è una scena prima di questa che disse, ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Alle tre di notte il vento, le onde che sbatteva la barca a destra e a sinistra non riusciva, ognuno si è aggrappato della barca per non cadere in acqua, ok? E poi i discepoli, Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è una, è Gesù. Hanno detto questo? Cosa hanno detto? È una fantasma, perché quando una persona vive dei momenti terribili della vita, non riesce a riconoscere le loro Dio. Anche Dio diventa una fantasma. È una fantasma. Un fantasma. Grazie. Oh, come parlo per l'italiano. Grazie. È un fantasma. Sapete qual è stata la reazione di questi 12? Ho iniziato a cantare? Ho iniziato a pregare? Sapete qual è stata la reazione di 12 adulti sperimentati? Quando loro si tenevano dalla barca per non cadere in acqua, quando hanno visto nel buio Gesù, hanno iniziato a gridare, tremare e gridare e urlare. 12 persone che urlavano in mezzo al mare. Ma sapete cosa significa una paura che ti fa gridare, gridare? Quando sono andato con l'aereo per la prima volta con Kevin, era piccolino, si è seduto, e quando l'aereo ha acceso il motore al massimo e ha iniziato a salire, Kevin ha iniziato a tremare. A un certo punto, dopo che tremava ancora più forte, ha iniziato a urlare, ma dei gridi terribili. E io ho creduto che si ferma il cuore di quella paura che avevo. Allora l'ho sganciato, l'ho preso, l'ho stretto forte, ho messo la sua testa e lì diceva sempre, allora io sono qui per te, sono qui con te, sono qui per te. E lui stava tremando, ha smesso di urlare, ma non si fermava di tremare, non si fermava di tremare. 12 apostoli erano in mezzo al mare, impauriti. E quando hanno visto questa fantasma, hanno iniziato a urlare, gridare, non riuscivano più a fermarsi. E Gesù interviene, perché il versetto dice, ma subito, Gesù parlò lì, coraggio, sono io. Abbiamo una delle più belle preghiere fate gli altri discepoli. Pietro, ti sei normale? Cioè, credi che è il momento di fare il fenomeno adesso? Cioè, casomai puoi chiedere a Gesù di intervenire, a salvare la barca, a fare altre cose, ma credi che è il momento adesso di fare questi gesti? Mi sono chiesto, perché Gesù non si, perché Pietro non si è buttato in acqua e a iniziare come ha fatto sempre quando vedeva Gesù? Lui si buttava, cominciava a nuotare, a raggiungere Gesù. Perché questa volta Pietro si ferma a Gesù? Signore, comanda tu a fare. C'è una differenza tra la fede e la verità, tra credere e azzardo. E ben Pietro fa questa differenza. Perché Pietro non ha detto: Signore, abbiamo bisogno di una promessa, che tu ci proteggi. Ma Pietro non fa questo. Ho bisogno di un comandamento. Io ho bisogno di un comandamento. Io ho bisogno di un comandamento. Noi non vogliamo un comandamento, vogliamo le promesse. Ma io ho bisogno di un comandamento. Perché per uscire da questa situazione, e per riuscire ad andare oltre i miei problemi, oltre sopra l'acqua, tutto sopra quelli che mi affondano, io ho bisogno di un comandamento da parte di te. Dimmi che aspetto che tu mi comandi. Io voglio tornare alla tua parola, a capire dove sta. Io voglio camminare con te, ce l'ho. Allora Gesù disse: va bene, guardate che il vento fuori, prova a vedere prima, no? Non è che va sull'autostrada, no, non è che fa un passaggio sul giardino, no, tiene forte la barca, perché è la sua sicurezza, no? La barca, prova di toccare con, ma si può andare sull'acqua, no? E poi inizia a prendere i passi. Pietro su quelle onde mantiene l'equilibrio, fa il primo passo, fa il secondo con la fede, no, mi va avanti, fa il secondo passo, wow, straordinario, però il versetto biblico dice che ha visto, Pietro ha visto che il vento era molto forte ed è paura. E cominciando ad affrontare, come visto che inizia a affrontare, dice: Signore, salva. Può capitare che noi andiamo oltre i nostri problemi e poi cadiamo di nuovo. Una domanda: Pietro è fallito? Ha fallito nel suo percorso, secondo voi? È un fallimento quello che ha fatto Pietro? Sapete che nel 1930 Winston Churchill ha tenuto un discorso contro la politica di Hitler. È stato molto duro. Vedete, Hitler, arriverei a fare delle cose orribili se non cambi questa politica. Lui non l'ha ascoltato, è andato avanti. Poi Inghilterra è entrata in guerra. Winston Churchill è stato scelto come primo ministro, che ha portato l'Inghilterra e ha riuscito a combattere contro l'Inghilterra. Un giornalista dopo la guerra l'ha chiesto: scusa presidente, che cosa ti ha reso così forte nella vita, cioè di prendere, di affrontare i problemi? E Winston Churchill dice: sì, sai, quando ero alle scuole medie sono stato bocciato. Quindi hai avuto un fallimento, è questo che ti ha reso più forte. Certo, guarda, io non ho parlato del fatto, io ho detto che mi è stato offerto la seconda chance, ha fatto tutto. Se vogliamo parlare di un fallimento, sono 11 esemplari nella barca, quelli hanno fatto, che non hanno mai avuto il coraggio di scendere, non hanno mai avuto il coraggio di chiedere, non hanno mai avuto coraggio, ma non Pietro, che ha fatto i primi passi sull'acqua, che questa esperienza di nuovo per sempre della vita. Per sempre. Nel momento in cui lui ha gridato, stava, ha trovato sempre una mano che ha fatto. Questo non è che rimaniamo con questi idee. Qual è la mia barca la quale devo scendere? Quando io parlo, se vuoi camminare sull'acqua, devi scendere dalla barca. Ma qual è la barca da dove devo scendere? Tutto quello che mi fa paura, tutto quello che mi trattiene a camminare con Cristo è la mia barca, tutto quello che mi fa paura è la mia barca, può essere una relazione disfunzionale, può essere un posto di lavoro, può essere qualsiasi cosa che mi impedisce a camminare. Gesù ci dice, se vuoi camminare su, soprattutto in quel problema, devi scendere. È l'unica soluzione, l'unica. Vorrei che rimaniamo con queste idee. Uno, la preghiera cambia me, fa bene a me e mi unisco a Dio per il mio prossimo. Due, la seconda idea, che spesse volte Gesù passa davanti a me e vuole trasmettermi un messaggio importante. Nei momenti più bui, nella gioia, io sono con te. Nella notte profonda e in mezzo alla tempesta, io sono qui. Non temere, non sono uno fantasma, sono io. Apri gli occhi per vedere e dobbiamo pregare a Dio di aprire gli occhi a riuscire a vedere lui. E la terza idea, se vogliamo camminare sopra le acque, sulle onde, contro i venti forti, dobbiamo scendere. Dobbiamo abbandonare le nostre paure. Non possiamo camminare sull'acqua rimanendo in barca. Non possiamo camminare con i stati di soggiorno, in garage. Ma non si può. Se vuoi andare sull'acqua, devi andare sull'acqua. Se vuoi camminare. Gesù ha detto, scendi dalla barca. Gesù ha detto al giovane ricco, vi ricordate, devi scendere dal tuo yacht e seguirmi. E il giovane dice, è così bello nel mio yacht, stare lì, così bello, perché scendi? Se vuoi camminare sull'acqua, devi scendere. E lui, se vuoi superare, devi scendere. E vorrei che rimaniamo con questa idea. In ogni momento c'è la mano tesa di Cristo. Quando ho detto, Signore, salva. Alziamo gli occhi per vedere la mano di Dio tesa verso di noi.
Questa meditazione bellissima, cantiamo insieme l'inno 400, presso di te sicura. Mm.
che sei nei cieli, in questo momento che non dinanzi a te